Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Noi lo amiamo, e si riferisce a Dio, perché Egli ci ha amati per primo. E poi, come condimento, ancora qualcosa che ci fa riflettere questa mattina, se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. È un'affermazione molto forte, molto semplice, ma che non basterà una vita per poter realizzare. E mentre tante volte noi ci perdiamo dietro a dettagli, come potrebbero essere le teorie, le dottrine, le convinzioni, Dio è interessato a farci scoprire il suo amore. Ma perché? Perché nella misura in cui scopriamo il suo amore, siamo resi capaci anche noi di amare gli altri. Io credo che è un'esperienza comune quella di essere arrivati tante volte all'esaurimento della propria capacità di amare. Ci sono stati momenti in cui ti illudevi, forse da giovane, di amare tutti. Poi hai cominciato a restringere la cerchia e ti sei accorto che non riuscivi ad amare tutti, quindi amavi più quelli che la pensavano come te. Amavano quelli più vicini, amavi quelli con cui eri convinto di poter costruire qualcosa insieme. Ma poi anche la cerchia si è ristretta. E l'esperienza della nostra vita a un certo punto ci portano a scoprire un esaurimento delle risorse umane di amore. Forse hai ricevuto così tante ferite, così tanti traumi, che a un certo punto hai detto io non riesco ad amare più veramente, io non riesco a farcela. Ma la buona notizia, in maniera molto semplice questa mattina, la buona notizia per te e per me è che quando arriviamo all'esaurimento del nostro amore, della nostra capacità di amare, e oggi è scritto, la Bibbia dice che proprio perché si moltiplica l'iniquità, la cattiveria, l'amore tende a raffreddarsi. Non ci prendiamo solamente un raffreddore nel senso che sternutiamo, un po' di sinusite, un po' di altre cose, di sintomi difficili tante volte da gestire, perché la tossetta che non se ne va, questo è un raffreddore umano, ma il raffreddore peggiore che ci prendiamo in una società dove scopriamo che il male va avanti, che chi è furbo va più avanti di chi è onesto, che la menzogna vale più della verità, in un mondo del genere l'amore si comincia a spegnere. Perché? Perché uno fa una considerazione: non conviene amare, non conviene, non ci guadagno niente ad amare, ci guadagno solo fregature, perché proprio le persone che ho amato di più forse sono quelle che mi deludono di più. Non so se avete fatto mai questa esperienza. Ecco perché oggi le persone un attimo hanno paura a coinvolgersi, hanno paura a sposarsi anche. No, ma io non mi posso fregare una vita dicendo poi sì e poi dopo. Oggi è sempre più difficile impegnarsi in un rapporto di amore perché è troppa la delusione e troppa l'esperienza di fallimento che cogliamo intorno a noi. E quindi quando sentiamo qualcuno che ci vuole bene, già ci mettiamo le mani nel portafoglio, dice questo mi deve fregare, aspetta un attimo, chissà perché, chissà che cosa vuole. Quando qualcuno vuole farci del bene, già siamo molto sospettosi, perché diciamo chissà che scopi sottili, subdoli ha quella persona per essere così gentile con me. Mi è successo ultimamente di vedere una persona e mi ha confessato che era estremamente in crisi, in difficoltà, perché le avevo dato un appuntamento, perché non aveva mai incontrato qualcuno che poi, presentandosi così con l'atteggiamento di gratuità, una visita gratuita tra virgolette, poi non avesse chiesto chissà che cosa, e quindi era stata molto tentata, aveva detto no, ma io non vado perché chissà quale sarà il conto da pagare. E quando mi parlava di questo il mio cuore proprio si sentiva turbato, ed è vero, purtroppo, ed è vero, dietro tante volte la gentilezza, dietro l'amore, dietro quegli atti graziosi che viviamo, o tante volte sono degli atti proprio superficiali, o tante volte nascondono poi il conto che ci viene presentato dopo. Ma quando dicevo arriviamo all'esaurimento delle nostre risorse di amore, quando sono arrivato nella mia vita a dire io non riesco ad amare più nessuno, quando sono arrivato a dire io non sopporto neanche me stesso, figuriamoci se sopporto gli altri, pensavo che fosse capolinea, pensavo che fosse finita, e proprio lì invece ho cominciato a realizzare, ed è quello che Dio vi sta dicendo questa mattina, ho cominciato a realizzare questo versetto che abbiamo letto, cioè noi possiamo riscoprire un amore nuovo, noi possiamo amare non di un amore parziale, soggettivo, ma noi possiamo amare di un amore vero. Perché? Perché siamo bravi? Perché siamo diversi dagli altri? Perché Lui ci ha amato per primo, perché possiamo scoprire questo amore di Dio che ci può trasformare e che ci può dare la capacità di riscoprire un amore sincero, vero, non di parte, per il nostro prossimo. Ma prima che per il nostro prossimo, per noi stessi. Dicevo che tante volte l'odio, il rifiuto, il rigetto avviene anche contro noi stessi, perché ci vediamo in una maniera in cui non ci vorremmo vedere e diciamo ma come mi sono ridotto, ma faccio schifo. Dio ci mostra il suo amore e ci insegna in una maniera nuova ad amare noi stessi, e poi attraverso questo ci ridà la capacità di amare nuovamente. Noi lo amiamo, qui dice la scrittura, perché egli ci ha amati per primo. Quando scopriamo l'amore di Dio, finalmente ci innamoriamo di Dio, perché quando non lo scopriamo, anche Dio viene messo tra i nostri nemici. Perché? Perché ci succedono cose impreviste, cose che non ci saremmo mai aspettate, cose che non volevamo che succedessero, e quindi piano piano ce la prendiamo con la moglie, ce la prendiamo col marito, ce la prendiamo con i vicini di casa, ce la prendiamo pure con Dio. Dio, perché? Perché mi succede tutto questo? Quindi viene messo in crisi anche l'amore per Dio. Ma la buona notizia questa mattina è che Dio registra tutte le tue lamentele, registra tutte le tue incapacità, registra tutte le tue difficoltà, ma non si ferma là. Ti dice, ho una buona notizia per te. Io voglio che tu scopra quanto io ti amo. Signore, ma faccio schifo. Mi vuoi impedire di amarti? Signore, ma non vedi come mi comporto? Mi vuoi impedire di amarti? Signore, ma io non vado più in chiesa da... me lo sono dimenticato. Mi vuoi impedire di amarti? Signore, ma io amo le cose che tu dici che sono brutte, che sono cattive, io le amo. Mi vuoi impedire di amarti? È un padre che desidera così tanto il tuo bene, che ti ama mentre tu lo stai mandando a quel paese, mentre tu ti stai disinteressando di lui, mentre tu stai vivendo una vita convinto di arrivare chissà dove, ma lui sa che non puoi arrivare da nessuna parte, lui ti ama e vuole che ti accorgi, che mi accorgo di questo amore profondo di questo amore suo, noi lo amiamo. E mi permetto di estendere questo lo amiamo non soltanto a Dio, ma così come scoprendo l'amore che Dio ha per noi riusciremo ad amare Dio, scoprendo che l'amore che Dio ha per noi riusciremo ad amare nuovamente il nostro fratello. Sono due cose collegate, come avete visto nella scrittura. Quindi se ce l'abbiamo con Dio, figuriamoci con gli uomini. Ma la buona notizia è questa mattina, per chi si accorge della propria incapacità, per chi capisce che non è facile amare, per chi capisce che non è semplice, perché c'è un momento dove vorremmo mandare tutti a quel paese, compreso noi stessi. Dio ti dice: scopri il mio amore, quell'amore che mi ha portato ad essere sulla croce per te, mentre tu bestemmiavi, mentre tu mi odiavi, mentre tu mi ignoravi, io per amore stavo morendo per te, per la gioia di vedere la libertà che tu puoi ricevere. Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore profondo che ci mette in crisi. Questo è l'amore che ci dà tutto e che abbiamo bisogno di scoprire. Perché se stiamo usando un amore umano e diciamo io amo Dio, ma poi in realtà prendiamo a calci i nostri fratelli, Dio ci dice: ma questo non è l'amore, questa è una menzogna, questo è il tuo limite umano. Tu dici di amare tutti, ma poi prendi a calci tutti. Dici di amarmi, di volermi bene, ma poi te la prendi con tutti. Hai bisogno di scoprire l'amore vero. Non puoi dire di amare me con l'amore vero e poi te la prendi con il tuo prossimo. Se scopri l'amore vero, scoprirai che è possibile amare anche le persone antipatiche. Ci credete? Questo non significa magari che ci condividerai la vita, non significa che se devi scegliere di uscire con quelle persone andrai a scegliere quelle più antipatiche, ma significa che scoprirai dentro di te una risorsa nuova, questo amore di Dio capace di benedire quelli che dicono male di te, che ti maledicono. Questo è il miracolo, l'amore che Dio esprime per te è l'amore che una volta scoperto potrai fare passare ed esprimere per gli altri. Ma questo mi riporta, e vado verso la conclusione, a un episodio della vita di Gesù in cui questo amore si espresse fortemente, ma qualcuno non riuscì a capirlo perché era bloccato, era convinto ancora delle sue capacità umane e si bloccò in tutto questo. Penso proprio all'episodio del giovane ricco, ve lo ricordate? Quel giovane ricco che un giorno si trova vicino a Gesù e ha un dialogo con Gesù. E leggiamo questo verso per concludere la riflessione questa mattina. È nei Vangeli di Matteo, di Luca, di Marco. Lo vediamo in Marco. Marco al capitolo 10, al verso 17. Ancora qualche momento di attenzione, arriviamo alla fine. Ma spero che arriviamo all'inizio di una nuova dimensione di amore. Ora, sta parlando di Gesù, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: «Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Aveva un grande interesse quest'uomo, aveva un grande quesito, non gli interessava semplicemente di vivere quei 60, 70, 80 anni, ma aveva un interesse profondo nel come avrebbe vissuto l'eternità, aveva capito che l'uomo è un essere eterno, sì, che vive questi 70, 80 anni, ma poi c'è un'eternità. E si era posto questa domanda, come forse noi ci siamo posti un giorno: come faccio per ereditare la vita eterna? Come faccio per essere sicuro che sarò con te per l'eternità? Intanto Gesù lo corregge al verso 18 e dice: Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. E qui esprime una verità che dovremmo tante volte sottolineare. Gesù stesso sottolinea che non esistono uomini buoni. Quindi è come se dicesse: se hai capito che io sono Dio, allora l'accetto che mi dici buono. Ma se non hai capito che sono Dio, guarda che non esistono uomini buoni. Contrariamente a quello che si fa nella nostra vita, in cui si fa l'elenco dei buoni e l'elenco dei cattivi. Io mi ricordo che quando ero alla scuola elementare c'era uno dei compagni che era incaricato dalla maestra alla fine della lezione di scrivere in un quaderno quelli che erano stati buoni e quelli cattivi. Anche in un quaderno, alla lavagna. E io non mi ricordo se ero sempre tra quelli cattivi o quelli buoni. No, io ero tra quelli buoni, facevo finta di essere buono. Avevo paura del giudizio degli altri, facevo sempre il buono. Magari li avrei ammazzati e allegnati i miei compagni, però all'esterno non facevo vedere niente. Non esistono uomini buoni e cattivi. La risposta di Gesù intanto sconvolge quest'uomo. Nessuno è buono, solo Dio. Quindi renditi conto che qui c'è un problema. Se tu mi chiami buono, e forse sotto sotto pensi di essere buono pure tu, c'è un problema, perché non è così. Allora Gesù gli risponde, andiamo velocemente alla fine di questa lettura: tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non imbrogliare, onora tuo padre e tua madre. Li conoscete i 10 comandamenti? Gesù gli cominciò a enumerare alcuni dei 10 comandamenti. Ed egli, rispondendo, gli disse, e qui notiamo qualcosa che secondo quello che lo Spirito mi sta facendo vedere, è una risposta non vera. Perché quest'uomo in qualche modo ha la convinzione di essere in grado di mettere in pratica i comandamenti. E infatti come gli risponde? Gli dice: maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla fanciullezza, io sono un buono, io sono un bravo, io sono qualcuno, magari tutti fossero come me. Cosa significa? Quest'uomo non era arrivato a comprendere che la legge, sì, era stata data da Dio, ma era stata data da Dio per farci capire che non eravamo in grado di metterla in pratica. Lui era convinto di aver messo in pratica tutte queste cose, si presentava come un uomo buono. Io sono buono. Allora Gesù, fissandolo nel volto, lo amò. Ecco il collegamento con l'amore di cui parlavo poco fa. Lo amò. Ma quando Dio ci ama o ti ama, ti deve picchiare per fissa o ti deve dire la verità? Noi solitamente, quando qualcuno ci ama, gli chiediamo: se mi ami, non dirmi niente, fammi fare tutto quello che voglio, dimostrami che mi ami. Gesù lo amò. Gesù vide al di là di quella sicurezza, di quell'equilibrio, di quel modo di porsi, e vide che in realtà quest'uomo non si era ancora reso conto della sua negatività, del suo fallimento. Si sentiva un giusto, un buono, magari fossero come me tutti quanti. Gesù lo amò, ma in qualche modo dovette dirgli la verità. Ecco perché quando Dio ti ama, e ti ama intensamente, e ti ama fortemente, e ti ama e ti accetta come sei, ma nello stesso tempo, siccome vuole il meglio per te, ti dice anche qualcosa che forse non sarebbe bello ascoltare. Gesù lo amò, ci sottolinea la scrittura, come a dire il suo cuore, la sua misericordia, la sua compassione erano per quel giovane. E magari poi tutti i suoi discepoli, questo non c'è scritto ma lo immagino, dicevano: Gesù, prendiamolo tra di noi, questo è ricco, questo ce la passiamo bene, vieni tra di noi, finalmente non dobbiamo fare più elemosina, fallo entrare nella squadra, fallo entrare nel gruppo, questo veramente ci cambia la vita. Gesù lo amò, fissandolo nel volto, e gli disse: una cosa ti manca. Anzi, guardate come Gesù è buono, disse una cosa. Fossimo stati noi, gli avremmo detto: guarda, non hai capito niente. Non hai capito niente. Ma Gesù vuole fargli comprendere che tutta la sua presunta bontà, la sua presunta giustizia, il suo essere buono, in realtà non è reale, non è vero. E gli dice: una sola cosa ti manca. Se fai questa cosa, allora vuol dire che sei pronto per entrare nel regno di Dio. Vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Io credo che quel giovane rimane paralizzato, bloccato, non se l'aspettava. Si aspettava: oh sì, io ti amo intensamente, sì, vieni. Ma Gesù doveva mettere il dito nella piaga, ma per fargli male o per guarirla? Se Dio ci dice la verità, secondo voi, è per farci male o per guarirci? Se il medico ci dice la verità della malattia che abbiamo, è per darci una brutta notizia o perché magari si può fare qualche cosa per guarirla? Che ne pensate di uno che va dal medico, gli presenta tutti i sintomi e poi dice: dottore, non mi dica niente, non mi dica niente, io non me lo dico niente, io ho fatto fare gli esami, le radiografie, le risonanze magnetiche, tutto questo, siamo arrivati a una diagnosi, non mi dica niente, dottore, non mi dica niente. Il medico ti deve dire la verità, anche se c'è una malattia. Io sono del parere che anche se c'è una malattia incurabile, è giusto dire la verità alle persone che hanno quella malattia e non prenderle in giro. Gesù lo ama e gli dice la verità, mette il dito nella piaga. Ci alziamo in piedi. E qual era la sua malattia? Era il fatto che la sua sicurezza dipendeva dai soldi. Non erano i soldi il problema. Dio vuole che abbiamo i soldi, ma non vuole che i soldi si sostituiscano a Lui. Quello era un test per capire se quella persona era veramente disposta a mettersi in discussione, se comprendeva realmente che con le sue forze non avrebbe mai e poi mai potuto ereditare la vita eterna. Era un test per mostrare la sua debolezza, era un test per fargli vedere che la sua presunta osservanza di tutti quei comandamenti era in realtà uno sforzo esteriore, ma lui non capiva di avere bisogno di Dio per superare i suoi esami. E Dio lo mette davanti a un esame insuperabile. E lui, purtroppo, viene bocciato. Decide di essere bocciato. Perché? Perché il problema non è che era ricco. Il problema era che quella era la sua sicurezza. Quella era la sua forza. Quello era più importante di Dio nella sua vita, e soprattutto quello era il segnale che lui non aveva voluto capire, che così bravo e buono e osservante della legge in realtà non era. Ma egli, rattristatosi per quella parola, questo giovane ricco, se ne andò dolente, se ne andò non guarito, se ne andò non liberato dalla sua malattia, perché, dice la scrittura, aveva troppi beni. Ma possiamo dire in altre parole, era troppo legato alle sue cose. E qualunque cosa ci lega, qualunque cosa ci fa pensare di essere giusti e buoni, è un ostacolo al progetto di Dio. E questa mattina, mentre ora pregheremo per concludere, io ti voglio chiedere di riflettere un attimo nella tua vita e di comprendere questa lezione che Dio questa mattina ci vuole dare. Intanto Lui ci mostra il suo amore. Quello ci potrà fare cambiare, abbiamo detto all'inizio. Quello ci potrà trasformare, ma quello ci potrà anche fare ritirare indietro. Quello ci potrà anche fare credere che non possiamo lasciare le nostre sicurezze, di qualunque genere esse siano, e rattristati tornare indietro come il giovane ricco. Questa mattina cosa vuoi fare nel momento in cui ti accorgi di questo amore consumante che Dio ha per te? Quando ti accorgi di questo amore che ti vuole fare conoscere, perché se tu non lo conosci non potrai amare nessuno, non potrai farcelo da solo. Cosa vuoi fare quando scopri questo amore potente? Vuoi essere lì, pronto a dire: lascio qualunque cosa pur di seguire te. Scopro che non posso essere buono con le mie risorse, con le mie energie. Cosa vuoi fare? Vuoi fare come il giovane ricco? O vuoi fare come Dio si aspetta che tu faccia? Signore, io accolgo il tuo amore. Vogliamo pregare questa mattina dicendo questo: io accolgo il tuo amore. Io mi accorgo che non posso essere buono con le mie risorse. Io mi accorgo che non posso ereditare la vita eterna. Io mi accorgo che non esiste un buono su questa terra. Io mi accorgo dei miei limiti. Io mi accorgo delle mie incapacità. Io mi accorgo delle mie schiavitù. Io mi accorgo che non è vero che ho osservato tutti i comandamenti. Io me ne accorgo, sono sincero, ma voglio fidarmi di te. Non mi voglio tirare indietro. Voglio fidarmi del tuo amore. Non voglio andarmene tutto dolente, perché tu, nel mentre che mi hai amato, mi hai detto pure la verità di come sono combinato male, di come sono messo male, di tutti i problemi che ho, Signore. Perché se tu me li stai facendo vedere è perché li vuoi curare, perché li vuoi guarire, perché li vuoi trasformare con la tua potenza. Io non sono stato in grado di cambiare, ma scoprendo il tuo amore potrò essere trasformato. Amato, è quello che Dio si aspetta che tu gli dica ora: io non ce l'ho fatta ad essere diverso, io non ce l'ho fatta a perdonare, io non ce l'ho fatta a benedire chi mi maledice, però se scopro il tuo amore, questo miracolo avverrà nella mia vita. Però la scelta è tua, non di Dio. Dio ti ama, ti chiede di credere al suo amore e ti chiede di fidarti di Lui e di lasciare qualunque cosa può essere un ostacolo alla scoperta del suo progetto. Rispondi a Dio questa mattina, rispondi a Lui, perché un giorno Lui ti dirà: io ti ho parlato, io ti ho detto, mi sono servito di uno strumento così fragile come questo pastore qui questa mattina, ma ti ho detto che ti amavo, che ti aspettavo, e non voglio che tu fai come il giovane ricco che se ne andò indietro rattristato, ma voglio che tu
lasci qualunque cosa, per te è sicurezza, e vieni nelle mie braccia, perché sento le braccia di Dio che stanno desiderando di abbracciarmi fortemente, di abbracciarci e di dire: con me te la passerai meglio, con me sarai al sicuro. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie per il tuo progetto, grazie per il tuo amore, grazie per le tue compassioni questa mattina, Signore. Grazie perché hai preparato qualcosa che non comprendiamo, grazie perché possiamo imparare ad amare solamente scoprendo come tu ci ami. Ma mentre scopriamo come tu ci ami, vogliamo, nel mentre che ci guardi intensamente come guardava il giovane ricco e ci ami intensamente, vogliamo non ritirarci indietro, ma credere fino in fondo nel tuo amore e seguirti prendendo la nostra croce ogni giorno per andare verso la libertà vera. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, trasmettetevi una pace, una benedizione gli uni gli altri, ma soprattutto incoraggiatevi ad andare verso Gesù e a non tirarvi indietro come qualcuno che ha paura di vedere la sua malattia, perché Dio, se ti fa vedere la tua malattia, il tuo fallimento, è perché vuole darti la guarigione, la grazia, la benedizione, non per giudicarti, non per condannarti, ma vuole che tu viva una vita libera. Quindi segui Gesù nel nome di Cristo. Amen.